Vorrei legarmi ad alcune considerazioni che ho sentito poco fa, a proposito soprattutto di quella che è stata chiamata giustamente la decontestualizzazione, cioè di privare un avvenimento di qualsiasi contesto. Queste sono delle tecniche più utilizzate per impedire che si produca la comprensione storica. E ridurre tutto il passato a poche parole d'ordine introiettate senza che si possano criticare, senza che si possano trasformarsi in un sapere critico. Chi di noi realmente può dire di rimanere indifferente di fronte alla sofferenza o alla morte di esseri umani? In particolare poi se queste morti, se queste sofferenze sono legate a delle etichette dal forte impatto simbolico, mi riferisco proprio al caso delle foibe. Nel trattamento del cadavere del nemico si giocano delle partite simboliche di conquista dell'immaginario, non indifferenti. La foiba è questa apertura nella terra in cui il nemico viene gettato, non c'è nemmeno la possibilità, secondo queste visioni, queste interpretazioni, di rendere omaggio al corpo del nemico. Sono queste immagini che a me ricordano queste aperture nella terra, queste cavità che vanno a finire in pozzi oscuri e profondi, è qualcosa di più rispetto alla morte normale del nemico, per cui ci si gioca molto attorno a questo valore simbolico delle parole. Mi ricorda, dicevo, certe immagini dei giudizi universali dei pittori medievali, rinascimentali, giudizi universali degli inferni, in cui i dannati vengono gettati in questi abissi e sotto c'è questa enorme bocca dell'inferno che assorbe questi corpi, in questo caso dei corpi nudi, gettati verso questo abisso. Ecco, credo che nell'immagine della foiba, di questo fortissimo impatto anche emotivo che ha, giochi anche molto questa forte caratterizzazione simbolica. La forza delle simbologie è essenziale poi in questa sfera specifica che è la guerra delle memorie. La guerra delle memorie di cui siamo al centro in questo momento, in cui ognuno tenta di portare avanti le proprie esigenze, il proprio gruppo, l'universale ridotto al proprio gruppo di appartenenza. In questo caso, e con l'istituzione di questa giornata del ricordo, credo che abbia prevalso una memoria nazionalista, una memoria nazionalista che privilegia solo ed esclusivamente il morto che appartiene al nostro gruppo, al nostro sangue, che è un nostro connazionale, e ancora una volta privandolo di un contesto di quello che c'è stato precedentemente, di quello che avveniva in quel momento attorno a lui. Si mette in evidenza che qualcuno ha colpito uno di noi, quel qualcuno va ricordato, quel qualcuno va in qualche modo tenuto presente per la costruzione del nostro presente, dei valori simbolici del nostro presente, e da questo punto di vista non mi stupirei se anche un domani potesse essere istituita una giornata della memoria delle nostre truppe coloniali in Africa, dei nostri connazionali che andavano a portare la civiltà in questi paesi barbari e che sono stati trucidati da queste orde di barbari. Questo tipo di utilizzo, questo tipo di sfruttamento di queste memorie nazionalistiche credo che siano alla base di questa giornata, proprio perché anche è molto subdola, perché anche gioca appunto su questo impatto molto forte legato alla morte violenta di esseri umani. Ricordiamo che per l'Africa appunto non emerge, anche perché è difficile poi arrivare alle cifre concrete reali, ma si parla di circa 500.000 africani uccisi dalle guerre coloniali italiane, dall'Italia liberale fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dubito che si riuscirà mai a istituire una giornata della memoria per queste persone uccise da colonialisti, che fra l'altro erano italiani, ma per me è secondario. Il problema è questa impunità e questa serenità anche del colonialismo, che non tiene conto del valore degli esseri umani in quanto tali, ma solo ed esclusivamente in base all'appartenenza nazionale. Ecco, il dolore, il contesto, ecco, cercherà quello che tenterò di fare in minima parte, un po' per i tempi, un po' per lasciare anche il giusto rilievo, come dire, agli atti di questo convegno, che credo che siano realmente importanti. Ecco, sarà di dare alcuni frammenti di questo contesto, e in particolare uno specifico, ed è quello che è stato e si può caratterizzare come una costante di razzismo antislavo nella cultura italiana, un razzismo antislavo che ha preceduto il periodo fascista, ma che è stato enormemente sviluppato dal fascismo ed ha, cosa ancora più importante, ha avuto l'opportunità di essere messo in pratica, concretamente. Un razzismo antislavo, dicevo, che ha delle radici molto precedenti all'instaurazione dello Stato totalitario fascista. Si citava l'irredentismo delle zone di confine. Ricordiamo che sono zone, qui chi conosce meglio anche questi territori anche potrà anche dire qualcosa di più, ma la stessa denominazione di Venezia Giulia è un termine piuttosto recente, risale al linguista, grazie a Dio, Isaia Ascoli, nel 1863 coniò questo termine per indicare alcune zone di confine di cui non si sapeva bene esattamente a chi appartenessero, in cui c'erano varie popolazioni che vivevano insieme, e venne trovato questo termine per denominare appunto questa vasta area di questa zona di confine. E attorno a questi confini si giocarono tutte le esperienze nazionalistiche che si stavano sviluppando in quel momento nell'Italia postunitaria, e che trovavano una sempre maggiore aggressività, e che trovavano nel nemico slavo, ancora una volta connotato linguisticamente, simbolicamente, con alcuni termini molto forti che dovevano poi incidersi nell'immaginario italiano, che sono presenti ancora oggi nell'immaginario italiano. Allora si parlava di pericolo slavo, si parlava di questa marea slava che doveva arrivare, di questa possibile invasione slava che dai confini orientali minacciava l'integrità e l'unità della nazione italiana. E questi slavi venivano connotati poi con delle caratteristiche molto particolari, legate a un livello di civiltà inferiore. Gli slavi erano coloro che non avevano raggiunto la civiltà latina, e sulla base di queste considerazioni si proclamava una sorta di diritto alla riconquista anche di quelle terre che erano in quel momento al di fuori dei confini nazionali. Ma è soprattutto poi con la prima guerra mondiale, e direi soprattutto con la fase che ha immediatamente preceduto la prima guerra mondiale, c'è stato un anno, spesso si dimentica che l'Italia è entrata in guerra un anno dopo le altre nazioni europee, c'è stato un anno di neutralismo. Ecco, in questo anno il nazionalismo più estremista italiano ha oscillato fra un razzismo antislavo profondissimo e a un certo momento anche avrebbe voluto partecipare a fianco di Austria e Germania contro la marea slava, ma alla fine prevalse l'entrata in guerra dell'Italia a favore degli alleati, la Francia, l'Inghilterra e la Russia, e prevalse una visione altrettanto forte, altrettanto spaventosa di germanofobia. Le rappresentazioni dei tedeschi che venivano rappresentati durante la Prima Guerra Mondiale non ha niente davvero da invidiare alle rappresentazioni più becere, più razziste che avvennero poi più tardi. Il nemico, in qualche modo, doveva essere rappresentato come qualcosa ai confini dell'umano, qualcosa che eccedeva il semplice scontro per il possesso di un territorio, di un confine, ma si assiste a un processo concreto e reale di demonizzazione del nemico, e che poi ha trovato degli oggetti sempre diversi, appunto, prima inizialmente gli slavi, poi i tedeschi, alla fine della guerra di nuovo gli slavi, attorno al problema del mare Adriatico. Il mare Adriatico diventa, il controllo del mare Adriatico diventa il nuovo nucleo di interesse per la politica estera italiana, e chi si oppone al controllo del mare Adriatico sono le popolazioni, in particolare degli slavi del sud, quelli che daranno poi origine allo Stato jugoslavo, croati, sloveni, serbi, bosniaci, e in questa nuova visione ecco che in questa oscillazione della considerazione del nemico, in quel momento gli slavi ritornano al primo posto come avversario principale. Avversario principale non ancora una volta connotato in termini esclusivamente politici, ma all'interno di quello che era stato uno dei più gravi mutamenti del pensiero europeo fra fine 800 e inizio 900, e che è caratterizzato bene dalla parabola personale di Mussolini. Mussolini capì, prima di molti altri, proprio con la Prima Guerra Mondiale, che ci si stava orientando da quella che era stata chiamata la lotta di classe alla lotta delle razze. Mussolini intuì questo e fu uno dei promotori di queste nuove tendenze della gran parte della politica europea di quel tempo, questa lotta delle razze che presupponeva che le questioni sociali derivavano da una naturalizzazione delle differenze. Esistevano delle razze padrone e delle razze schiave, esisteva un ordine internazionale basato su questi fattori, e gli slavi appartenevano ai gradini più bassi di questo nuovo ordine. Il modello poi sviluppato successivamente dal fascismo sarà quello di una piramide sociale con al vertice appunto una classe dirigente fascista bianca e che doveva avere sotto di sé tutte le altre razze, e alla cui base c'erano i sudditi coloniali. Un modello teorico ben preciso, costruito nel corso del tempo, ma che ha trovato poi modo anche di essere applicato concretamente attraverso dei provvedimenti, attraverso delle leggi, tutto il corpus razziale, delle leggi razziali che riguardavano popolazioni africane, cittadini di origine ebraica. Per quanto riguarda gli slavi, non venne istituito una legislazione specifica, ma anche perché la tattica era quella di negare che esistesse un problema, e per più di 20 anni procedette in un modo sistematico per distruggere la cultura slava, per proibire che venissero continuate le istituzioni e le scuole slave, in un processo di italianizzazione forzata che in qualche modo doveva essere il preludio alla eliminazione totale di quello che era il problema delle popolazioni di confine. Cosa c'era alla base? Qual era un principio teorico alla base di tutto questo? C'era quello che un razzista, forse il più famoso teorico del razzismo ottocentesco, un francese, si chiamava Gobineau, chiamava la grande lotta contro l'uguaglianza. Bisogna rendersi conto che gli uomini non sono tutti uguali. Il razzismo è la risposta a questa nuova presa di posizione della società e della cultura europea. Gli uomini non sono tutti uguali, le razze non sono tutte uguali. Alcune appunto hanno il diritto a un dominio, ad avere un posto assegnato nella gerarchia delle nazioni più in alto, e alcune sono destinate ai lavori servili, e alcune addirittura non hanno nessun posto in questa nuova gerarchia e devono essere completamente eliminate. Il fascismo è stato uno dei primi stati europei ad applicare concretamente, prima ancora delle leggi razziali, questa prassi persecutoria incardinata su principi razzisti. Di solito si fa cominciare appunto il razzismo italiano con il 1938, le leggi razziali, quando queste erano state precedute da anni e anni di invasioni coloniali, ma anche all'interno stesso della nazione italiana, di provvedimenti per escludere tutti quelli che non appartenevano al modello che veniva giudicato vincente, vale a dire l'uomo bianco, cristiano, ariano. Tutti quelli che non appartenevano a questo modello di riferimento in qualche modo venivano sottoposti a un regime differenziato. Gli uomini non sono tutti uguali, questo sarà leitmotiv che verrà continuamente ribadito dal regime fascista, e che poi trovò un'applicazione pratica e concreta anche nelle politiche di occupazione dei territori invasi dalle truppe italiane nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Non solo un'occupazione economica, militare, ma soprattutto per quanto riguarda le zone orientali verso la penisola balcanica, dei processi di spostamenti di popolazioni, il progetto era quello di italianizzazione completa di alcune regioni. Le popolazioni considerate inferiori dovevano essere in qualche modo espulse. Si è messo in moto un meccanismo realmente infernale, ed è questa catena molto spesso che sfugge quando si focalizza l'attenzione esclusivamente sulla foiba come esempio di crudeltà di qualcuno che ha toccato il cuore della nazione italiana. È proprio questa catena di odio messa in moto, questa infernale macchina, che come conclusione ha trovato le foibe, ma che è stata preceduta da una serie ancora più impressionante di distruzioni che sono state ricordate giustamente poco fa, che prevedevano la distruzione vera e propria di popolazioni sottoposte al dominio italiano. Furono istituiti in Italia degli appositi campi di concentramento anche per slavi, in quella nuova geografia del dominio, per cui vennero istituiti campi in Italia per slavi, campi per zingari, esclusivamente per zingari, questi nel Molise, campi per slavi un po' in tutta Italia, a partire naturalmente dalle zone orientali. Ecco, tutta questa fase è come dimenticata, è come messa da parte. Si tende a vedere questo atto, che io considero, cioè nonostante, un atto tragico, quello delle foibe, non è una cosa da dimenticare, ma che si può comprendere solo ed esclusivamente, prima di tutto mettendo a confronto un po' di cifre, come spero che emergerà anche un po' dal dibattito della serata, quanti sono, che non è semplicemente un calcolo ragionieristico di chi ha ammazzato di più, è semplicemente per dare un contesto di guerra mondiale e di rendersi conto che la realtà delle foibe, appunto per quanto tragica, è solo una goccia nel mare davvero della tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Vorrei finire ricollegandomi all'inizio per quanto riguarda la conquista dell'immaginario. Conquista dell'immaginario come premessa poi alla prassi persecutoria. Abbiamo sotto gli occhi, ancora una volta, tutti i giorni, siamo stati invasi da una teoria e una pratica linguistica che ci ha abituati a parlare di migranti invasori, che ci ha abituato a parlare di zingari che si sono introdotti fra noi, che hanno portato l'infezione in una società sana. Questa proliferazione di questo materiale linguistico e simbolico è ancora una volta il preludio a delle azioni concrete e pratiche che si stanno producendo sotto i nostri occhi in questi giorni. Il processo persecutorio come elemento conclusivo di un processo che ha alla base appunto la conquista dell'immaginario è un terreno molto, molto evidente, soprattutto quando ne vediamo le conseguenze pratiche, concrete. Molto spesso però in questo momento è troppo tardi per intervenire. Molto spesso non siamo abituati a intervenire, a combattere la nostra battaglia proprio quando c'è in ballo questa battaglia per l'immaginario. In questo momento io credo che siamo stati sconfitti da questo punto di vista, molto sinceramente. È un lavoro molto lungo, è un lavoro molto complicato da mettere in gioco e credo però che ne valga la pena e credo che questi momenti siano delle occasioni di riflessioni per ricominciare davvero a prendere la parola e a prendere anche il coraggio anche per agire contro queste nuove tendenze estremamente pericolose. Grazie.